Allora, cominciamo raccontando un po' la storia del vostro gruppo. Nel 2001 abbiamo appena visto l'uscita del vostro nuovo CD di Luce e Ombra, che è il terzo della vostra produzione. Eppure il gruppo si è formato nell'aprile del 90, quindi 11 anni fa, giusto? Cosa è successo in tutto questo tempo?
Successe un sacco di cose. Abbiamo iniziato come live band, quindi tanti concerti. Subito ci sono state buone risposte anche da parte dei giornali, delle cose che, insomma, degli organi, diciamo, degli addetti ai lavori che hanno cominciato a notare questo gruppo come un gruppo che ricalcava un po' al tempo le orme dei primi Beat FIBA, perché insomma, era
Anche la
ancora
città, no? Forse un po' Firenze
Firenze,
tutti e due.
esatto, e poi insomma venivamo da quella scuola, dal rock new wave fiorentino che ha fatto negli anni 80, insomma, diciamo, era un po' il fulcro del movimento musicale italiano, underground e non solo. E lì c'erano, appunto, ci sono stati i primi contatti, i primi concorsi. Dicevamo, avevamo parlato anche di questo Rock Target Italia, che
Certo,
appunto fa.
infatti era una delle domande, anche riguardava il Rock Targato Italia, infatti.
Nel
Perché
93 abbiamo partecipato e poi fu l'altro buon
l'avete anche
appuntamento.
vinto, non ci avete solo partecipato, insomma.
Sì, è stata una bella esperienza, tra l'altro, quindi insomma ci siamo cominciati a far conoscere, così. Da cui poi sono venuti fuori i primi contatti con le discografiche. Noi eravamo già, avevamo un contratto di management e produzione artistica con Gianni Maroccolo, che era, ai tempi suonava già nei CSI, ma che era il bassista dei FIBA prima, e aveva messo su una cosa che poi è diventata Sonica, comunque il consorzio produttori indipendenti che stava nascendo in quell'epoca, da cui sono poi usciti Marlene Kunz e altri. Anche gli stessi Timoria sono stati prodotti da Gianni Marocco, sono stati prodotti e portati per la prima volta a Sanremo tanti anni fa, quando ancora nessuno li conosceva, e fecero Sanremo Rock a quei tempi. E niente, siamo entrati in contatto con la Polygram, che al tempo si chiamava ancora Polygram, e facemmo un contratto per diversi album, tra cui appunto due sono usciti, sono stati le prime due uscite del Luciferme, sono appunto l'omonimo Luciferme, fine 96, e poi Cosmo Radio, che è stato l'album, diciamo, quello più conosciuto, perché il singolo Soffio è stato presentato a Sanremo nel 98.
Posso interrompere a questo proposito? Il Soffio è stato presentato a Sanremo, è stato presentato a Sanremo come In Silenzio. In Silenzio. Riguardandomi il video, infatti, ho notato che è stato presentato come In Silenzio invece che come Il Soffio. Come spiegate questa cosa? La sapevi? Non la sapevi? Beh, quando sono arrivati i titoli, diciamo, è apparso appunto il nome del vostro gruppo ed è apparso anche il titolo del brano come In Silenzio, non come Il Soffio. Ah, questo ti ho appena detto una novità, mi dispiace, pensavo lo sapessi.
Ecco, vedi perché allora si spiega.
Perché avevate avuto dei riscontri, qualcuno lo chiamava In Silenzio?
No. Dai, pensa, addirittura invece il primo disco, il primo singolo che è uscito poco prima del primo album, che era Ad Occhi Chiusi, molti hanno continuato a chiamarlo con un nome che noi ci stupivamo di come facessero loro a sapere che prima che fosse depositato alla SIAE questo brano si chiamava così, ovvero Il Volo. Ad Occhi Chiusi si chiamava Il Volo. Molta gente poi abbiamo incontrato ai concerti, eccetera, no? E diceva: ah, ma ce lo fate Il Volo? Il Volo? E come fate a sapere voi? Ah no, perché io avevamo sentito il pezzo in radio, ma siccome spesso succede che le radio non dicono il nome del pezzo,
Ho capito, quindi l'hanno scambiato.
chiamato.
Ma è il vostro destino essere scambiati, insomma. E comunque, appunto, eravamo arrivati a Sanremo, poi fino ad arrivare a, appunto, questo di Luce d'Ombra.
Esatto, attraverso comunque un processo non proprio immediato, radio, abbiamo presentato al Salone di Torino un progetto nostro che avevamo inventato di sana pianta senza guardare con la casa discografica, che era quello di una rivisitazione semiacustica, ma semi, perché era una cosa, diciamo, più sperimentale, non solo acustica, di molti brani, fra cui c'è molti del primo e del secondo, ma anche degli inediti, e avevamo intenzione di fare una piccola tournée come coda del Cosmo Tour e di registrare attraverso queste date, registrare la presentazione live, diciamo, di questa cosa, e poi farlo uscire come un secondo album e mezzo, diciamo, Luciferme 2 e mezzo. Poi questa cosa, la tournée acustica, seppur passata sotto silenzio per motivi così semplicemente di non pubblicizzazione da parte nostra, comunque volontaria, perché ancora pensavo,
anche perché non avevate avvisato la casa discografica, mi ha detto.
No, perché altro non era uscito. No, la casa discografica era venuta a sapere appunto che noi avevamo presentato questa cosa solo in Torino e poi abbiamo incominciato a fare queste date. Dopodiché gli abbiamo detto: guarda, abbiamo questa cosa che vogliamo fare questo disco, e loro sono venuti a vedere un concerto e hanno detto: cavolo, facciamolo, senz'altro, è bello, molto bello, registriamo, eccetera. Solo che dopo un mese l'Universal ha preso possesso della Polygram, questo probabilmente già lo sapevano loro, però insomma. Dalla Blackout,
certo.
Che era l'etichetta di cui facevamo parte noi, Casino Royale, Negrita e altri, eccetera, è stata un po' decimata, nonché non solo gli artisti, ma anche l'artistico, nel senso quelli che facevano parte della casa discografica,
certo.
E il presidente stesso della casa discografica, diciamo, sono stati sostituiti, mettiamola così. E noi ci siamo ritrovati quindi a dover fare un nuovo album di inediti, perché a quel punto non puoi presentarsi,
certo.
con un album, insomma, dove fondamentalmente è un album così intermezzo, quando devi cambiare casa discografica, fare un nuovo contratto, eccetera, devi proporre un nuovo materiale, insomma.
Certo.
Ci siamo messi al lavoro, abbiamo preso una casa colonica nel Chianti e nella quale ci siamo praticamente chiusi per un anno e mezzo buono, e componendo però questa volta a ruota libera, cioè facendo, diciamo, quello che sentivamo che volevamo portare in giro nei concerti, quindi abbiamo creato.
Quindi anche senza pressioni da parte dei discografici, cioè in piena libertà.
Esatto, e con l'idea di presentare poi un album già fatto e sentire chi dei discografici, la discografica, era interessato al progetto o meno. Poi cosa è successo? Che questo disco è venuto molto più bello di quello che pensavamo, nel senso che non credevamo di avere la fortuna, cosa che invece è successa, di poter collaborare con un personaggio che già conoscevamo, ma che fino a quel momento non aveva esternato il suo interessamento nei nostri confronti. Questo personaggio è Marzio Benelli, che gli addetti ai lavori, diciamo anche quelli di una certa età, conoscono bene, perché è un personaggio che nel campo dell'ingegneria del suono, ma non solo, ma anche come produzioni artistiche, è insomma a mosca bianca nel panorama italiano. Lui è uno che cioè, per dire, ti dico alcuni dati: lui era dietro al mixer quando i Wet 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 spaccavano le classifiche di tutto il mezzo mondo, ha collaborato con Mick Ronson per tanti anni, che era il chitarrista storico di David Bowie, no? Cioè, quello con cui scrivevano i pezzi da Ziggy Stardust, eccetera. Lui ha collaborato con lui per molto tempo. Poi lo hanno chiamato per dirsi allestire lo studio di Capri prima che ci andasse a registrare Madonna, uno dei primi album, perché è uno che si intende molto di acustica e di riprese, tant'è che lui ha anche un'etichetta, ha fondato un'etichetta che adesso, cioè a livello, cioè chiaramente un'etichetta di musica classica, per cui cioè non è famosa quanto le altre, però è un'etichetta a livello mondiale che molti conoscono, e che proprio grazie al fatto che lui ha tutte queste capacità, diciamo, dal punto di vista delle riprese, si è reso conto che in quella situazione lui è venuto a sentirci suonare in questo posto, e ha deciso di allestire lì uno studio di registrazione. Ora lui di mezzi ne aveva a disposizione, anche perché cioè, noi abbiamo per esempio i primi due album li abbiamo registrati allo studio M di Calenzano, vicino a Firenze, che è un studio M come Marzio Benelli, suo.
Sì.
Quindi di mezzi a disposizione ce n'era, abbiamo lì allestito uno studio veramente all'avanguardia, però la cosa era buffa perché si vedevano dei macchinari avveniristici all'interno di una situazione che non sembrava assolutamente uno studio di registrazione.
Quindi anche probabilmente creando così per voi stessi un ambiente anche rilassante, stimolante.
Era casa nostra, noi certo. In caso ci abbiamo fatto le feste di Capodanno, di Carnevale, per amici e non, abbiamo suonato, abbiamo fatto tutto, ci abbiamo vissuto praticamente,
certo.
E continuando a vivere.
Quindi con grande tranquillità
abbiamo
tutto
registrato, esatto, abbiamo registrato comunque un album, ma non in un ambiente asettico come uno studio di registrazione, per quanto
certo.
Uno possa essere professionista.
Resta un ambiente di lavoro dove entri per fare quella cosa, esci quando hai finito, insomma,
invece
lì, si può dire che quindi sia stato un album che avete vissuto 24 ore al giorno, insomma.
E non solo quando l'abbiamo registrato, ma
certo.
Anche perché poi è un album che parla un po' di, è un album che racconta un po' le nostre sensazioni, c'è un po' di rabbia, c'è un po' di, come dire, sì, di voglia di far vedere come comunque la musica va al di là di quelli che possono essere contratti discografici,
certo.
Del genere, che gente che suona davvero, cioè non è un progetto creato appositamente per vendere dischi, ma gente che suona e che è partita con l'idea di suonare.
Con la passione, quindi.
Esatto. E abbiamo fatto questo album, che è un album praticamente, anzi abbiamo pensato fondamentalmente al live, e abbiamo detto cos'è che manca al live? Al live nostro, ai nostri live precedenti, mancava un po' quella che era la grinta del gruppo più underground, forse proprio perché abbiamo poi avuto queste storie fra Sanremo e comunque la casa discografica che ci aveva organizzato, tutti i radio tour, le situazioni, avevamo forse un po' perso di vista quella che era il vero e proprio tiro, come si dice, del live che avevamo quando invece il gruppo era nato, e quindi siamo ritornati un po' alle origini, però chiaramente con i suoni di un gruppo che ha acquisito una sua esperienza e ha avuto un'evoluzione.
Una certa maturità, quindi.
Fatto, sì, esatto. Secondo me questo è il disco, sicuramente il disco della maturità di Lucifer.
Certo. E quindi abbiamo rivisto un attimino così il percorso dal 90 ad oggi, no? E abbiamo nominato proprio Rock Targato Italia. Vorrei tornare per un istante su questo concorso che voi avete fatto nel 93 e avete anche vinto. Intanto volevo chiedere con quale brano abbiate partecipato a questo concorso.
Questo concorso era fatto non per brani singoli, ma per diciamo dei gruppi di brani.
Sì.
E abbiamo portato brani che non sono mai stati pubblicati, tra l'altro.
Quindi inediti?
Ah, no, anzi, c'era un brano che uno di questi brani era Melody, che era una ballata in tre, che era una delle prime tracce del primo disco, poi.
Sì.
Però gli altri sono tutti brani che poi non hanno avuto, per ora, non hanno avuto
registrazione.
Sono stati registrati, ma non per essere nei dischi. Noi
certo.
Già a quei tempi, quando siamo partiti con il primo album, eravamo già al brano numero 100.
Certo.
Quindi, insomma, chiaramente abbiamo fatto un po'. Il primo album, infatti, era una sorta di antologia di quello che
Certo, lì per l'esperienza maturata nel tempo, chiaro. Ma concorsi di questo tipo, appunto come Rock Targato Italia, che cosa danno effettivamente sia ai vincitori, visto che voi potete parlare come tali, che a chi partecipa senza magari anche vincere? Cioè vale la pena farlo? Danno emozioni particolari oppure è un passaggio di routine, diciamo così, nella carriera di un gruppo o di un cantante?
Routine forse può esserlo dopo, a posteriori, quando sei lì speri che sia una routine il fatto di partecipare a concorsi eccetera, e poi avere la logica conseguenza di arrivare a fare album, avere contratti con le discografiche eccetera, però quando sei lì non lo sai cosa succederà dopo, e quindi quando sei lì giochi tutto, quindi sicuramente certo. L'emozione, la voglia comunque di farti conoscere c'è, ed è comunque alla base un po' dello spirito agonistico più comprensibile. Noi quando già abbiamo fatto Sanremo non avevamo questo spirito agonistico, uno perché non eravamo in competizione con nessuno, quando ci siamo presentati a Sanremo eravamo lì a proporre un prodotto,
certo, che è una vetrina basta,
esatto, così. Mentre Rock Targato Italia e altri rock contest anche meno, con minore risonanza, hanno invece comunque secondo me sempre intanto il potere di rendere l'artista consapevole del fatto che deve salire sul palco e trasmettere in poco tempo, in uno, due, tre brani, trasmettere tutta la propria così non ha un concerto a disposizione, la gente che è lì davanti a lui non è venuta solo per lui, per cui
certo.
Già, intanto questo è una cosa per cui aiuta sicuramente, forgia, fa vincere certe
cose. Sai che ti giochi tutto, insomma, che potresti giocarti tutto.
Ora, certo. Nel nostro caso non è stato influente, potevamo anche non vincerlo, comunque non, nel senso è stata una cosa così, noi eravamo già partiti con l'idea di fare un album e stavamo già cercando i pezzi per farlo, così abbiamo partecipato molto volentieri a questa cosa, e poi tra l'altro loro sono stati molto, gli organizzatori sono stati molto, ci hanno seguito poi e ci hanno rinvitato praticamente tutte le volte che c'è stata una finale del Rock Targato Italia, eravamo ospiti poi a suonare, quindi questa è stata una cosa un po'...
Quindi un bel significato importante ha avuto per voi questa cosa, sicuramente. Bene, senti, il Fast Club di Simple Minds vi ha assunto come riferimento italiano per il sound della band scozzese, giusto? Leggo letteralmente.
È successa questa cosa, sì.
Cosa significa questo per voi? Vuoi spiegarci un attimino questa cosa, di questo essere il riferimento per il sound della, il riferimento italiano, scusa, per il sound della band scozzese?
Diciamo che se questo ora è stato espresso in questi termini la cosa, e ora esattamente non so se anche per questo disco, per esempio l'ultimo, si può sempre fare un paragone del genere con i Simple Minds, anche perché forse c'è stato un distacco, però diciamo che
anche loro hanno avuto un cambiamento comunque.
Però diciamo che riferendosi ai Simple Minds, che smuovevano i cuori di tante persone, specialmente negli anni '80, diciamo che il Luciferme, provenendo da quel background musicale, hanno introdotto nella loro sonorità, in certi modi di utilizzare certi strumenti e comunque anche molte melodie, sicuramente hanno fatto un po' da eco di quella situazione musicale, in particolar modo riferimenti ai Simple Minds, ma non solo, ai Depeche Mode, comunque a tutta quella che era la New Wave, che si torna sempre lì. E abbiamo avuto modo di conoscere delle persone che facevano parte, scrivevano una fanzine per Simple Minds, facevano parte del fan club italiano, i quali ci avevano detto, erano molto felici che ci fosse un gruppo in Italia che diciamo faceva un po' da portavoce di queste sonorità e di queste cose, quindi ci avevano
Di sintomai no, toscani, insomma.
Rappresentano, sì, non i sintomai italiani, però diciamo che rappresentano qualcuno.
Certo, certo. Senti, parlando sempre di modelli, perché nella vostra musica, o se vogliamo chiamarli modelli, diciamo così, nella vostra musica, soprattutto per quel che riguarda Cosmo Radio, il vostro secondo album, si sentiva una forte influenza di gruppi, appunto, come dicevamo, degli anni Ottanta, soprattutto degli U2. Più ancora forse che di Simple Minds,
per le melodie, sì.
Esatto, quindi era possibile riconoscere molto spesso una sonorità simile a quella usata da Bono e dai suoi soci agli inizi, nei primi anni Ottanta. È stata una scelta oppure è una cosa che è nata così spontaneamente?
Ma sicuramente Cosmo Radio voleva essere un tributo agli anni Ottanta, perché comunque volevamo dare un riconoscimento alle nostre origini musicali, più che altro mie, devo dire, perché cioè sono più, io forse sono quello nel gruppo che ha più, diciamo, radici in quelle sonorità, appunto, new wave di quell'epoca. Comunque sia, il mio modo di fare melodie, di comporre melodie, è cioè, senza dubbio ispirato sia ai primi U2 che non solo, c'è tanto Bowie dentro, ci sono i Queen, c'è di tutto, insomma, sicuramente.
Quindi cui riparleremo più avanti. Come potrai immaginare, quindi sono un po' di tutto. E infatti qua io volevo chiedere, sempre parlando ancora di Cosmo Radio, in quest'album, come avevamo già accennato in un'altra occasione, avete fatto la versione italiana di una delle più belle canzoni degli anni Ottanta, che era Doot dei Seu. Come ti avevo già detto, pensavo sinceramente di essere l'unica rimasta in Italia a conoscerla, e invece è stata una bellissima sorpresa vedere questa vostra versione italiana intitolata Il Viaggio di Doot Doot. Come mai avete scelto proprio quel brano lì? E perché rifarlo in italiano invece che farla semplicemente, fare una cover, ecco, così come stava? E soprattutto, i Seu l'hanno saputo? Cosa hanno detto? Come hanno reagito?
No, non credo che l'abbiano saputo, perché insomma, sono artisti. Tra l'altro i Seu non so nemmeno se sono ancora insieme, so che una parte di loro ha fatto in quel periodo lì stava tirando fuori delle cose nuove, come Underworld, e hanno fatto tra l'altro la colonna sonora di Trainspotting, con quel pezzo che ha tirato tantissimo un poco tempo fa, non so se ti ricordi.
Sì.
Ora non mi ricordo il nome del brano, comunque era insomma, il pezzo principale della colonna sonora di Trainspotting. E come mai Freer? Diciamo che c'era uno spec, volevamo fare una cover, volevamo fare un riadattamento, diciamo, di un pezzo degli anni Ottanta emblematico, e quello era uno dei pezzi, era una meteora, diciamo, perché poi alla fine i Freer forse sono stati conosciuti per i Pyfew solo per quel pezzo.
Sì, infatti.
Però, e quindi non rappresentava, era forse la cosa ideale, proprio perché non rappresentava un nostro particolare riferimento a un gruppo particolare, ma era un voler più che altro riportare in auge una melodia, un suono, una cosa di quell'epoca, senza un particolare riferimento a un gruppo che ha avuto poi un'evoluzione di un certo tipo.
Quindi non voleva essere un simbolo particolare di un gruppo, ma un simbolo dell'epoca, ho capito.
E nonostante tutta la stima che nutrissimo all'epoca in cui è stato fatto il viaggio per questi artisti, che poi si sono appunto ripresentati in nuova versione, si sono modificati tantissimo appunto,
certo,
e hanno fatto nuove cose, così, insomma sono musicisti a 360 gradi.
Certo.
Però ecco, non conosciuti come gruppo, se avessimo fatto una cover di With or Without You,
certo,
sarebbe stato semplicemente un...
Poteva essere anche un boomerang, tutto sommato, fare una cover di With or Without You, perché non si sa mai, non avessi intaccato così nessuno. Comunque, no, beh, comunque indubbiamente la vostra versione era altrettanto bella, per cui ne valsa la pena. E abbiamo parlato un attimino della musica che soprattutto tu, diciamo, hai ascoltato negli anni Ottanta, eccetera, ma adesso invece che siete grandi, che siete cresciuti, tra virgolette, che siete soprattutto dei musicisti voi stessi, professionisti, che musica ascoltate adesso invece?
Ma noi tendenzialmente ascoltiamo di tutto, penso che sa che siamo quattro teste che pensano ognuna a modo suo e hanno le loro passioni. Io continuo ad ascoltare sicuramente Depeche Mode, YouTube e compagnia bella, ma ascolto, per dire, le Hot Chili Peppers, oppure i Mano Apes, insomma, ascolto di tutto anch'io. Però devo dire che tendenzialmente